Il mondo è piccolo.
Ci sono i microfoni aperti. Non è, questo non fa parte della poesia.
Allora, io voglio leggere una poesia, poi se ne leggeranno altre, non da me, da chi saprà leggerle sicuramente meglio di me, ma questa poesia la voglio leggere perché è un modo per dare una spiegazione parziale al titolo, Pensare e non pensare. Un titolo inconsueto per quanto riguarda le mie raccolte precedenti, insomma. La prima si è chiamata Solaria e tutti capiscono anche il motivo, insomma, quella famosa rivista che accettava, accoglieva in epoca fascista le voci libere, insomma. Poi Maree aveva un senso perché noi viviamo nella nostra vita degli alti e dei bassi, insomma, no? Cioè le maree fanno parte della nostra vita, insomma. Poi passato e presente aveva un significato perché era un ripercorrere i viaggi dall'infanzia, dall'adolescenza fino all'età matura. E infine il mare di dentro, perché riallacciandomi a maree avevo maturato comunque delle sofferenze, quelle di tutti, non solo le mie certamente, che andavano comunque in qualche modo enunciate in qualche poesia. Ora, questa volta invece pensare e non pensare, è un titolo un po' impegnativo. Viene facile, come prima idea, cogliere l'aspetto biografico di chi scrive, no? Cioè la perdita, in questo caso, nel caso mio, di una figlia carissima, a cui ero molto legato. Questa perdita certamente ha comportato dei cambiamenti, delle sofferenze, diciamo, violente, anche se poi in qualche modo sono state anche, a detta di chi è esperto, rimosse per un periodo. Ma e quindi, diciamo, il pensare e non pensare per sopravvivere, cioè uno non pensa, perché se pensa arriva a non vivere più. Allora leggo questa poesia, Sopravvivere. Alla cala violina di nuovo si inizia, dopo un terribile bisesto in cui il pensare è stato proprio un non pensare. Qui, come allora, come sempre, questa sabbia armonica a un concerto di pace fa sperare, tra la forza del mare e l'incudine della dura roccia, tra la madre e il padre, con nel cassetto gli affanni e nelle mani grani finissimi, ogni grano un ricordo. Tanti sono quelli che ognuno di noi porta in sé, soprattutto quando perde l'aquilone, pur inseguito con forza nell'aria. E dunque questa, quindi, diciamo, è una interpretazione, diciamo. Poi ce ne sono altre due. Una riguarda l'ho scritto, diciamo. Anzi, preferisco leggere per evitare equivoco. Diciamo, allora, pensare e non pensare come pensiero che costruisce sistemi che alla fine ricadono in un non pensiero, cioè in qualcosa di relativo, lontano dal dato effettuale, da ciò che è la vita nel suo farsi, nel suo bene e nel suo male. Questo è un modo, cioè non significa dire che le filosofie precedenti che si poggiavano su sistemi, i cosiddetti sistemi filosofici, hanno caratterizzato tutta la civiltà occidentale, fino a quando Nietzsche non ha rotto questo sistema, diciamo, no? Di rispondere a delle domande creando appunto delle strutture, eccetera, eccetera. Ma io mi riferisco, penso, all'esistenzialismo, cioè che è un non sistema anche questo, insomma, cioè un non sistema che risponde alle esigenze forse della vita di oggi, insomma, cioè noi abbiamo comunque dei problemi esistenziali tutti, e non siamo filosofi, però poi di fatto lo possiamo anche diventare. Quindi diciamo questo è un modo per dire che a volte il sistema così granitico non risponde a delle esigenze poi nella vita reale, insomma. Poi l'ultimo invece, l'ultima accezione tra quelle che possono esserci, è che spesso i pensieri che sostengono le apparenze sono incapaci di cogliere la sostanza e la veridicità delle cose. Questo è un modo per criticare la società attuale nella superficialità, legata forse alle troppe immagini che noi siamo costretti a vedere. Cioè, diceva Heidegger, la cecità dell'uomo moderno deriva dal troppo vedere, insomma. Cioè, quindi se lo diceva lui allora, figuriamoci oggi, insomma. Quindi forse c'è una superficialità, pensare non è una cosa facile. Bisogna essere anche allenati, bisogna avere il tempo, bisogna avere la testa per pensare. Però certamente oggi si pensa forse con una certa superficialità, cioè non si va a fondo nelle cose. Naturalmente questo volevo dire.
Buonasera, non pensate che abbiamo cominciato dalla fine, è proprio l'inizio, ma con Giacomo gli inizi sono sempre imprevedibili. Era opportuno però che lo facesse, perché era giusto che fosse lui a introdurre questo incontro e questa presentazione di un libro assolutamente particolare, totalmente diverso da tutti gli altri, perché ce lo spiegheranno i nostri amici Patrizia Bianchi e Valerio Petrarca, ma soprattutto perché rappresenta come dire, l'inizio, perché sicuramente non è la conclusione, di un viaggio assolutamente imprevedibile e assolutamente non voluto. Per meglio seguirlo questo viaggio, per meglio, come dire, anche noi identificarci in questo viaggio, per trovare anche noi il filo d'Arianna più giusto per, come dire, camminare lungo questi pensieri, questo pensare e anche spesso questo non pensare, che poi tutto sommato è la stessa cosa, se vogliamo. Ci facciamo aiutare dalla voce recitante sia di Giovanna Marmo che di Paola Celentano. Cominciamo proprio con Giovanna che ci leggerà una poesia del 21 aprile del 2008 che non ha titolo, perché non sempre Giacomo ha messo i titoli alle poesie in questa raccolta, perché spesso non sono nate da un'idea precisa, ma sono nate da una sensazione, da un sentimento, da un granello trovato lungo il viaggio. Prego.
Forse oggi la natura non vedo più in modo benevolo, non più rifugio dalle ansie della vita nel vortice sociale, bensì meccanicistica e soggetta a regole che, lo spettacolo irrazionale delle fughe di nuvole o dei mari increspati, travalicano. La contemplazione delle variabili a immaginare la natura come arte, come trascendenza, spinge, ma la sua cruda nudità, la furia degli elementi, una violenza congenita nasconde, quella della vita che combatte la morte, quella della morte che sopraffà la vita. Forse la natura di per sé non è il sublime e l'uomo vi vede solo ciò che vi vuole vedere.
Ecco. Sì, ci vuole l'applauso e anche liberazione spesso della partecipazione al sentimento che la poesia esprime. Ecco, tocca dunque a Patrizia Bianchi, la conoscete perché chi ha seguito, come me, l'iter delle poesie di Giacomo sa che è una presenza costante, critica, appassionata della sua poetica. Insegna storia della lingua italiana all'Università Federico II, quindi con la lingua e con quello che significa e rappresenta questo meraviglioso meccanismo che la lingua italiana è, come dire, è molto pratica. E ci aiuterà, ci aiuterà appunto a seguire questo filo d'Arianna per uscire dal labirinto che Giacomo in questo libro ci ha creato.
Grazie. Io penso di esprimere qui solo le mie esperienze di lettura, ecco, e mi sembra che su questo libro sia importante confrontarsi e lavorare insieme per trovarne il senso profondo. Quindi è un'esperienza che vorrei mettere a fianco alle vostre e a quelle degli amici qui presenti. Come abbiamo sentito già dalle parole di Giacomo Garcia e dalla lettura di questo primo testo, si tratta di un libro di complessità, un libro piccolo nel formato, ma importante e veramente denso di significati che non possono non toccare chiunque sia uomo in questo momento, in questa rete di relazioni che abbiamo tra di noi e anche oltre di noi. Il primo testo che è stato letto, per un caso fortuito, era anche il testo da cui avevo pensato di partire. Vi prego di credervi che la cosa non è stata fatta d'arte. L'ho scoperto l'altro ieri, parlando con Giacomo. Come spesso accade nei testi complessi e che hanno un loro senso e una loro coesione interna forte, gli inizi non stanno sempre all'inizio, ma stanno in qualsiasi posto, noi sappiamo trovarli, sappiamo leggerli. In questo caso quasi alla metà compare della raccolta, compare questa poesia che secondo me esprime in maniera forte una poetica interna a questo testo e che forse è la poetica di Giacomo Garcia in questo momento. La natura, e la natura era presente nelle maree, era presente in Solaria, ma qua guardate in un modo diverso, ce l'ha detto il poeta con le sue stesse parole. La natura, vista come arte tutto sommato, e in effetti nelle prime raccolte, la visione della letteratura era, come dire, attraverso il velo della letteratura, un velo che non fa ombra, ma anzi dà altri riflessi, dà altre luci, dà altre sfaccettature. Ed era molto importante per il poeta assorbire la letteratura e la natura nello stesso momento, fonderle insieme. Questa dimensione appare oggi superata. La natura è qualcosa di diverso, non è più la natura letteraria, la natura del dipinto, della fotografia, anche dell'immagine fissata attraverso la fotografia, che comunque è rivisitata, è rivista, vista in un altro modo, non è nemmeno più trascendenza. Ecco, credo che il punto, lo scarto della differenza sia questo. Oggi Giacomo Garcia guarda la natura, la sente, la percepisce come realtà, ma è ancora una volta una realtà che non è il realismo quotidiano, ovviamente. È una realtà tragica, possiamo dire, secondo una categoria, se mi è consentito citare categorie, insomma, di Auerbach, ad esempio. Ecco, la realtà tragica che opera anche nella grande letteratura, ed è la realtà della coscienza sostanzialmente. Quindi una realtà che si fa sempre più profonda e sempre più dell'uomo, propria dell'uomo E mi permetto di dire, in questo caso entra anche il pensiero, quindi quel pensare e non pensare forse significa ancora una volta più cose di quelle che il poeta ha detto, cioè ha delle risonanze ancora più profonde. Pensare è non pensare, ma questo ritornare due volte sulla parola pensare quasi in un chiasmo ci fa capire che forse non possiamo fare a meno del pensare. E poi quelle è e non, che mi sembrano negazioni più forti ancora, perché è l'esistenza, l'essere, e il non, il negare, che entrambe, come dire, stanno assieme, quindi sono il bianco e il nero, le due facce di una stessa medaglia. E tutto questo rientra nel pensare, ma anche nel nostro essere, nel nostro agire, che forse non è solo pensiero. Beh, si aprono tante prospettive, tanti interrogativi, tante strade, ecco, per la lettura di questo testo. Per questo dicevo, sono letture, interpretazioni che ciascuno di noi può, riflettendo, arrivare a portare come un contributo a un testo che pur nella sua, diciamo, perfezione formale è comunque un testo aperto e suscettibile di ulteriori, come dire, ricezioni e completamenti nella ricezione di chi lo legge. È un testo del presente, dell'oggi, dell'ora. Se guardiamo le date, le vediamo tutte concentrate, ecco. Mentre nelle precedenti raccolte lo sventagliamento sulle date dava il senso di un fluire, di una vita dove tutte le esperienze si andavano riprendendo, raccogliendo, meticolosamente catalogando. Qua sembra che il punto del presente è il punto dove tutto si concentra, dove tutto in qualche modo diventa più incandescente e dove tutto si gioca, diciamo, in questo punto. Sono interrogativi anche che si aprono all'interno di questa raccolta, quindi credo che mai come rispetto alle precedenti raccolte c'è questa figura che poi non è una figura retorica, ma è veramente esistenziale, no? Interrogativi. Ci sono una serie di interrogativi posti a se stessi, ma forse mi permetto di dire forse posti anche all'altro, forse qui, ecco, la poesia esce dal chiuso della coscienza dell'autore per andare verso l'altro, per chiedere, per aprirsi e per forse in qualche modo dialogare, chiedersi, interrogarsi, ancora una volta il pensare, il ricorso, diciamo, a un pensiero che è filosofico, che è esistenziale, ma direi filosofico nella maniera più profonda, diciamo, più complessiva possibile, per interrogarsi sull'esistenza. E l'esistenza non è più soltanto l'aspettativa della vita, il sogno di quello che la vita potrà essere, è ancora una volta il presente, l'ora del momento, dove entra, si concentra tutto e quindi si concentra anche la dimensione del dolore che fa parte della vita. E sono interrogativi ancora una volta sull'essere del dolore, ancora prima di arrivare a un ragionamento, ma ragionamento è una parola, come dire, inappropriata, a una riflessione, a un prendere, diciamo, fare i conti, ecco, scusatemi, ma penso che l'espressione forse più banale sia quella più giusta, fare i conti con le ragioni del dolore, che è un momento, come dire, che viene ancora più in là nella nostra coscienza. Dobbiamo fare i conti col fatto che esiste il dolore, che esiste il dolore nella vita e che in qualche modo noi dobbiamo dialogare col dolore, anche se le cose sembrano veramente impossibili. Però, voglio dire, questo fa parte dell'uomo. E allora ci si prova. E lo strumento del dialogo è la parola. Beh, queste parole poi servono a qualcosa. Servono a qualcosa, se non altro servono a farci capire, ecco, che abbiamo una forza come uomini. E la poesia, in questo senso, è l'espressione più nobile di questa forza, perché è fatta di parole. Allora queste parole sono un senso della vita, queste parole che fanno poi poesia sono un senso della vita, sono anche un elemento di conoscenza forte, quindi conoscenza che ci crea un contatto con noi stessi, ci fa prima conoscere noi come siamo all'interno della natura, all'interno, diciamo, dei rapporti con le altre persone, con tutte le altre persone, con gli elementi attraverso i quali noi veniamo in contatto. Quindi direi che questo ha il senso, come dire, se vogliamo dare un senso, come dire, molto profondo a questo libro, e se vogliamo sintetizzarlo in poche parole, io direi che è un libro di comunicazione, ma è anche un libro di comunanza, una comunanza che viene fatta attraverso le parole, e che proprio perché le parole sono chiamate a questo compito così forte, sono usate da Giacomo senza nessun compiacimento, quindi nella loro essenza più pura. E quindi questo è un libro, direi, molto puro, come potremo sentire poi dagli altri testi. Grazie.
Sentiamole allora queste parole attraverso la lettura di alcune poesie che Paola Celentano ora e Giovanna Marmo dopo ci faranno.
Un fiore reciso, il tuo sorriso, il tuo gioioso canto a tanti mancano. Ben chiaro avevi il senso della vita e lievitava il tormento tuo per l'ingiustizia diffusa e per i non ricambiati affetti. Tu, così solare e bella. L'amore era nel tuo vivere come acqua fresca di fonte che purifica dal male. Ben chiara avevi l'essenza dell'umana natura e agivi perché potesse in meglio mutare. Ora serena l'universo puoi contemplare, le stelle che amavi, le nostre stelle, di zante e monenvasia, ma sempre resterai nel cuore di tanti per l'umile esempio d'amore che hai dato. Fanny, figlia mia. Sulla nuca, vento marino, freddo, come lo sono io dentro, oggi che avresti festeggiato i tuoi 25 anni. Riscaldami col tuo sorriso, ora che senza di te ho perso una parte di me. Non è più gaio il mare, come quando vivevamo insieme lo Ionio e l'Egeo in quegli anni felici. Plumbeo lo vedo e ostile, non grembo di mamma, non elemento primo, ma luogo di marinai insepolti. A riviverlo con gioia aiutami, nel ricordo di te, che tanto l'amavi.
Si può accettare un crudele destino che ha lacerato il cuore in modo così violento da renderlo privo di palpito? Si può distogliere la mente dal terribile impatto che ha stroncato un fiore fresco e colorato di bello. Si può ancora amare il colore cangiante del mare o i riflessi di luce cadenti dall'alto dei monti dopo una pioggia liberatoria. Si possono ammirare le ombre cinesi quando il pensiero corre al corpo inanimato sul ciglio di una strada remota. Si può pensare di vivere senza la tua costante presenza, senza il tuo incommensurabile amore. Marmi, ben scolpiti, vellutati sono al tatto e all'occhio trasfondono mito, realtà, bellezza. Il marmo canoviano, ch'io davanti, la fantasia anima, come i sensi, e calore dà al cuore e alla mente. Non così la tua lapide, senza speranza, che al tocco dolce della mano resta gelida e muta. Quante volte ho bussato a Rue de la Brosse e quante volte a Via Augusto Righi. Non eri a casa, dicevano. E dove? Per trovarti, disperato, sono entrato nel labirinto che è nella mente e ho ucciso quel minotauro che mi diceva che eri stata sua vittima sacrificale, significando ciò che non ti avrei più vista viva. Il filo di Arianna, me, alla luce della ragione, ha riportato. Ma la realtà è comunque che tu non apri a chi ti bussa e non torni alla tua casa. Tu non tornerai più, gioia delle gioie, perché l'atroce sogno è cruda realtà.
Beh, dopo il gabbiano Jonathan tocca a Valerio Petrarca riportarci un po' sulla terra. Antropologo dell'Istituto di Storia della Federico II, viaggiatore instancabile, l'ultimo suo viaggio in Africa, in Costa d'Avorio, ci parlerà del suo rapporto con Giacomo e con la poesia, anzi il suo rapporto con la poesia di Giacomo da una prospettiva diversa. Probabilmente ci farà dimenticare appunto il gabbiano Jonathan, ma forse ci farà bene a tutti.
Insomma, io credo di deludervi se vi aspettate, diciamo, da me o dalle mie parole, diciamo, una ricaduta sulla terra. Quello che vi posso dire che ha senso, diciamo, accettare queste dimensioni che sono importanti, toccano amicizie, diciamo, non conviene, e in questo caso io non ne sarei capace, in questo caso, ma in altri casi sì, come dire, ricorrere al mestiere, alla retorica. E in più vi devo confessare che ho studiato tutto il giorno, ma per cercare di testimoniare a Giacomo e a Paola e alla loro vita, diciamo, in quello che mi competeva, cioè in un discorso, la mia amicizia, la mia stima ed altre cose ancora di vicinanza. Quindi l'aggravante non solo non vi porto con i piedi per terra, ma ho pure studiato. E a un certo punto però, scritto anche delle cose, mi sono lasciato andare, come capita, diciamo, uno si stanca, si alleggerisce, la dimensione, come dire, anche del dover fare, cede il passo, diciamo, un po' come siamo. E cominciando a prendere appunti, a schiovere, come si dice a Napoli, senza nesso, ho fatto caso che nell'ultima poesia, che è impropriamente chiamata l'io diviso, perché in realtà si tratta di opposizioni, amore, odio, ancora una volta il mare, l'etica e il chiaroscuro. In realtà qui si tratta di opposizioni, non di divisioni. E poiché, diciamo, quello che accomuna la poesia al mito, che più mio mestiere esaminare, è l'autorizzazione del lettore al fraintendimento, e cioè la capacità evocativa che quei termini hanno per permettere legittimamente dei discorsi che non hanno niente a che vedere oggettivamente, ma che riproducono su altri piani, come una sorta di tastiera di corrispondenza, qualche cosa che li accomuna. Ecco, per questo non si può spiegare la poesia, in un certo senso non si può spiegare il mito, ma hanno delle coerenze interne. E questo testo, diciamo, dopo che mi sono molto stancato a fare il filologo, diciamo così, ma che non è più arte mia, si presta. Non, adesso voi poi vedete se appunto per terra non vi porto, però mi dite poi se sono tutte sciocchezze oppure no. Ma la cosa è che io non vi dico che cosa lui vuole dire, ma riferisco alcune coerenze interne di questa raccolta su un piano di riferibilità che riproduce alcuni giochi interni, come proprio fa il mito, di cui si nutre probabilmente inconsapevolmente la stessa raccolta che io vi presento. E diciamo il titolo è una tentazione per chi si interessa di mitologia, diciamo così. E prima c'erano anche dei riferimenti dotti, quindi no, più che pensare e non pensare è il risultato del cosiddetto anticogito cartesiano. E cioè, insomma, non c'è bisogno che tutti... Ma un tipo di linguistica, quella di Jacobson, che ci dice che le lingue si assomigliano nel modo con cui si differenziano. uno mette la S o non mette niente, cioè funzionano per opposizione, così si passa dal suono al senso, no? Noi napoletani abbiamo difficoltà a dire quando e quanto, perché il napoletano D e T non è un fonema, non si oppongono, e tutte le lingue funzionano allo stesso modo, ma funzionano come una rete vuota all'interno di contenuti, anche se il parlante vi attribuisce senso. Qualcuno che è più esperto di psicoanalisi, insomma, quelli che hanno, molti abbiamo bisogno, ma se uno si stende sul lettino, diciamo, l'analista che cosa aspetta, che cosa segna di importante e significativo, dove va a cercare le regolarità? Le va a cercare dove la coscienza si abbandona, cioè dove l'io non pensa. E come voi sapete, diciamo, ha fatto 100 anni quest'anno, lo strutturalismo di Lévi-Strauss non è altro che la trasposizione sul piano culturale di questo stesso principio strutturale. Anzi, lui dice che non siamo noi che pensiamo i miti, ma sono i miti che si pensano in noi. Cioè, dato un sistema vuoto di opposizioni, noi lo possiamo continuamente riempire secondo discorsi che non hanno, che hanno in comune il fatto di essere prodotti da uno stesso dispositivo di cui non siamo consapevoli, ma che è quello che ci accomuna veramente. Contrariamente a quello che tutti dicono, questo libro straordinario, anche dalla copertina, perché in francese la pensée, sì, è il fiore, il pensiero selvaggio, e nella copertina c'è proprio il fiore, la pensée sauvage che compare. Non è il pensiero dei selvaggi, è il pensiero allo stato selvaggio, cioè riguarda quello che accomuna il genere umano, nel passaggio appunto degli elementi di base che consentono il discorso. Sicché, se è così, significa effettivamente che noi siamo dove non pensiamo. Diciamo, è Cartesio messo sotto sopra. E poi ci sono proprio delle tentazioni al mio gatto. Ma insomma, voi l'avete letto, questi Rissi tropici. Quello finisce proprio così, c'è un errore imperdonabile nella traduzione italiana, sono contento di poterlo dire. Quando finisce con l'intesa, è, il testo dice, involontaria col gatto, non volontaria come... C'è un errore di stampa però che... E cioè che questo antropologo, viaggiato per negare, viaggiato una volta, ma insomma, alla fine guarda il gatto, più o meno in questo caso si chiama Arturo, diciamo così, e fa, diciamo, un discorso che cioè, attribuisce quasi, dice, per un attimo, solo per un attimo, c'è un'intesa involontaria. Involontaria significa che questa, che questo discorso di profondità è un modo completamente opposto di tenerci in vita, o se volete di tenerci sulla terra, poi ci intendiamo, che se questo salire e scendere, io vi rispondo, questo è un gioco delle opposizioni, insomma, possiamo arrivare a domani mattina, sarei capace, ma questo sarebbe un esercizio, mentre è questo che ho capito qui sentendo voi e soprattutto delle poesie, è una forma a cui non avevo pensato, diciamo, di sottrazione al divenire, dunque una risposta al dolore. Laddove io avrei pensato ad un eccesso del fare, diciamo, ad una risposta quasi parossistica, diciamo, di tappare tutti i buchi pur di non pensare, cioè di un fare che quindi ha a che fare con la coscienza, questo discorso è probabilmente più astuto. Io ci devo pensare perché l'ho fatto qui, questo, perché quando, insomma, ho studiato, ma poi le cose mi sono venute qui all'improvviso quando ero più rilassato, e cioè che questa dimensione viene raccolta non al di là, ma al di qua della coscienza, quasi prima che diventi, cioè in quel dispositivo involontario che ci trattiene dal senso, cioè dai contenuti. ci trattiene dalla coscienza e ci trattiene dal dolore, ci consente di continuare questo lavorio di alveare che sono le nostre giornate e forse anche la nostra vita, protetti da una dimensione che ci accomuna, ma non nel pieno, ma nel vuoto, diciamo così, di una struttura che insieme ci fa pensare e insieme già ci contiene, dove non succede nulla. Quello è quello che gli strutturalisti chiamano il tempo strutturato. E questo forse è un modo di trattenerci da molte cose, ma è anche un luogo di verità. Un luogo non di fuga, di verità, e qui mi è sembrato di comunione in un certo senso. Noi condividiamo i modi con cui ci differenziamo. E questa raccolta, poi me la rileggerò alla luce di quello che mi è venuto in mente qua, questi appunti non valgono dopo l'ultima cosa, consente di articolare questo, in fondo questo gioco, questo rito protettivo dell'esistenza che ci trattiene una soglia prima, diciamo, dei contenuti, e quindi attraverso uno stile, diciamo, ecco, che Giacomo ci ha illustrato e che poi anche ricorrendo a quello delle maree, no? Che in fondo tu prima ricordavi che nella letteratura, che so, spirituale si chiamano desolazione e consolazione, nella letteratura invece psicologica depressione e euforia. Ma se noi anche questo li stacchiamo dai contenuti che vi attribuiamo e ci lasciamo invece prendere da questa dimensione che insieme è naturale e sociale di quello che ci permette di dare senso alle cose, ma che viene prima dalle cose, in fin dei conti effettivamente che lì diventiamo fratelli, diciamo così, proprio quando non pensiamo, e quindi mai titolo fu più felice. Grazie dell'attenzione.
Come avete constatato, non ho sottratto nulla, semmai per difetto ho presentato per difetto, perché Jonathan non è sceso proprio sulla terra, si è fermato un po' prima, ma ci ha come dire, chiarito un bel po' di cose. Come ce le chiariranno ancora le ultime poesie che sentiremo e poi Giacomo che ci spiegherà dove ha cominciato e dove ha interrotto il suo cammino.
Dolce Fanny, dalla larva la crisalide e la primavera dopo ai campi la metamorfosi offre la farfalla leggiadra, breve la vita, ma quanto basta per dare un segno d'amore con scaglie colorate sulle ali che danzano tra spighe dorate. Sei stata come farfalla, figlia mia, a ornare col tuo generoso sorriso i campi di girasole, dalle foglie a cuore, come il tuo. Tanti cuori che sorridono al mondo senza temere l'onta del temporale. Seguito i tuoi passi, ho visto con i tuoi occhi, mi sono aggrappata ai ricordi di te, ai luoghi della contemplazione. La ruggine nella mente non è riuscita a scalfirne alcuno. Ieranto, San Costanzo su tutti, dove il silenzio parlava di te, della tua generosa anima, già un passo dal cielo.
dicevamo del cammino, perché Giacomo ha iniziò questo cammino sulle orme di quello che aveva già fatto prima Fanny, ma si è fermato a metà, forse un presagio, forse chi lo sa.
Fanny aveva intrapreso il cammino di Santiago dopo essersi cresimata a giugno del 2006 a Notre Dame, a Parigi. E poi da tempo aveva questa idea di fare il cammino di Santiago, ma lo va a realizzare proprio quell'anno, cioè praticamente nell'agosto del 2006. Per lei è stata un'esperienza senz'altro, purtroppo è stata l'ultima esperienza di questo tipo, insomma, ma è stata l'esperienza più importante che è riuscita a portare a termine, nel senso completo, perché in questo cammino di 800 chilometri, passando dai Pirenei per l'Alta Via, attraversando praticamente tutto il nord della Spagna, passando per Burgos, per León, per arrivare a Santiago, non è il semplice camminare, non è un'attività sportiva, per lei soprattutto era un fatto di fede. E quindi arriva a completare tutto questo percorso e dalle testimonianze che poi sono venute fuori dopo la sua morte, pervenute attraverso mail, attraverso lettere, insomma, dall'estero, da amici che aveva incontrato, che noi non conoscevamo, insomma, la gente che aveva incontrato, è venuto fuori appunto un aspetto che a noi ha fatto molto pensare. Cioè lei era una ragazza che riusciva, come pochi, insomma, a conciliare per quanto possibile, insomma, la teoria alla prassi. Ora si sa che nel pensiero, cioè nella società, nel mondo occidentale, la filosofia ha sempre cercato di trovare un po' un'applicazione, insomma, non sempre riuscita a trovarla, anzi poche volte. Quindi c'è sempre stata una dicotomia tra teoria e prassi. La teoria rimaneva teoria e la prassi poi seguiva altri percorsi, insomma, che non spesso si distaccavano poi dalla... non hanno niente a che fare con la teoria, o poco a che fare. Invece lei in qualche modo era riuscita nel suo idealismo, lei era una sognatrice, era riuscita a creare questa situazione di grande difficoltà, cioè di coniugare due cose non facilmente coniugabili. E allora, quando tornò a Napoli, noi ci aspettavamo una ragazza deperita, così, insomma, stanca, e invece arrivò fortissima, insomma, forte, gioiosa, insomma. Ora, non voglio parlare di lei, io nel mio piccolo, insomma, dopo le sue descrizioni, dopo le sue, diciamo, dopo i suoi racconti, ebbi una forte, insomma, desiderio anch'io di fare questa esperienza. Purtroppo a me non è andata allo stesso modo, cioè non ho seguito i suoi consigli alla lettera, ho varcato, è vero, i Pirenei, ho fatto 80 chilometri, ma dal terzo giorno, insomma, di marcia mi sono trovato con le ginocchia infiammate, insomma.
Terzo giorno di marcia, e quando le fotografie?
Fotografie, perché fotografavo e perdevo il gruppo, quindi dovevo rincorrerlo, era tutto un problema di questo. Se avessi avuto una natura regolare non sarebbe successo, perché io sono un buon camminatore. Comunque, per dire, insomma, io vi leggo, proprio per questo voglio, ho parlato di questa esperienza breve, vi leggo però quelle poesie che sono legate a questa esperienza che mi era venuta da Fanny. Ecco, una è questa. Quando arrivo a Nizza il 9 luglio da Napoli con l'aereo, scendendo all'aeroporto sento questo profumo di lavanda, insomma, poiché da ragazzo ero stato in Francia, ero stato in Provenza, quindi chiaramente ho subito riconosciuto il tipo di profumo, insomma. Quindi il tuo profumo è la lavanda, quella che sento nell'aria qui in Provenza, o qualcosa di simile, comunque buono o odoroso. Il mio profumo è pelle d'uomo, che cerca una strada per crescere ancora. Sarà lungo il cammino, ma ho muscoli e tendini forti, ma di più la volontà, per vedere e sentire e pregare. Amami, aria d'estate, e sarà ripagata dal suono delle cetre che ho nella mente. Questi sono i propositi. Cioè, c'era la forza fisica, c'era la volontà, anche la preghiera. Perché quando io seppi da Fanny che bisognava avere una lettera di presentazione da parte del parroco per poter avere le credenziali a Saint Jean Pied de Port, perché ci vogliono delle credenziali, ci vuole una specie di passaporto che va timbrato tappa per tappa, cioè tutto è documentato, tutto è anche per accedere ai servizi, insomma, offerti lungo la strada, gli ostelli, i ristoranti, insomma, tutto quello che era necessario per sopravvivere per un mese, insomma. E allora io andai dal parroco e mi scrisse questa, lui disse: ma tu in chiesa non vieni mai? Infatti non sono praticante, però mi spiegai, cioè, in realtà voglio provare, voglio cercare una strada, insomma, voglio non necessariamente religiosa, insomma, così, cercare me stesso, insomma, in una prova che... E lui mi scrisse questa lettera che io poi presentai lì a Saint Jean Pied de Port e quindi iniziai. Quindi lo spirito era buono, il problema è che poi è venuta meno la... Ma quello che è stato importante, è stato un altro, in quei tre giorni, solo tre giorni, è che ho capito, diciamo, in quei tre giorni, quello che Fanny aveva provato in un mese, perché lì, senza conoscere nessuno, avevo poi fatto amicizia con delle persone per strada, perché magari all'inizio io ero in difficoltà, perché l'andatura del primo gruppo la mattina alle 6:30, si era partita alle 6:30 da San Giuseppe de Porro, era piuttosto così sostenuta, io ho avuto delle crisi in salita, insomma, cose perché erano 10 anni che non facevo più montagna, e allora ho trovato la solidarietà di altri pellegrini, insomma. Di La Corugna, insomma, della Galizia. Poi ho trovato degli italiani, dei romani, che tra l'altro, e qui c'è Grazia, lei, la ragazza era una laureanda di Maurizio, insomma. Cioè le combinazioni, insomma, uno trova lì, in una zona così, trova una persona che poi magari, insomma, conosce il vicino di casa, insomma. E quindi a un certo punto abbiamo continuato e questo è venuto fuori, questo aspetto qui della solidarietà, del conoscersi in maniera pura, ecco, in maniera pura, senza diciamo secondi fini. E quindi, questo volevo dire, insomma, le mie poesie sono queste qua. Dopo la morte di Fanny hanno preso una strada, insomma, nel senso che certamente la natura, come è stato detto all'inizio da Giovanna, forse non è più benevola, cioè, quindi io quando andavo a fotografare, perché poi ho sempre accomunato queste due cose, insomma, la poesia e la fotografia, andavo lì in sostanza per trovare un benessere dall'ansia del vivere in società. Erano problemi miei, insomma, però li avevo, e quindi io in qualche modo sfogavo fotografando la natura senza ombra di uomo, perché in realtà l'uomo era dietro l'obiettivo, ero io l'uomo che guardava, poi contemplava. E beh, questa contemplazione quindi era anche un po' pittorica, perché le mie figlie sono pittoriche, in effetti ci sono questi paesaggi che sono un po' al di fuori del tempo, perché non essendoci o pochissimo, insomma, l'elemento cemento e l'elemento umano non essendoci proprio, si arrivava alla natura primigenia, insomma. Ecco perché poi il lavoro sugli elementi, insomma, a una fotografia che cercava di trovare delle risposte così. E dopo invece no, quando ho provato, diciamo, ad andare con mia moglie fuori per ritrovare una distensione, insomma, in questa contemplazione del paesaggio, vedevo che non riuscivo ad avere lo stesso risultato. E allora ho cominciato a capire forse che qualcosa era cambiato. E allora ho cominciato a pensare a una mia recensione di molti anni prima di un libro di un francese, Jean de Limon, di uno storico francese, che aveva scritto La paura e la storia. Era un libro anche abbastanza voluminoso. E io scrissi questa recensione e Galasso, quando vide che la mia recensione era un po' troppo estesa, disse: beh, Giacomo, cerca di tagliare un po', insomma, qua. E io mi rifiutai, dissi: no, non si deve tagliare niente, perché in effetti tutto quello, io già sono sintetico di per me, ma insomma in quelle pagine, insomma, c'era non si poteva eliminare niente, perché c'era proprio l'essenza di quello che era stata la mia impressione alla lettura di un libro così denso. E qual era la paura del mondo occidentale in età moderna che più di tutte, insomma, regnava? Il mare. Ora, il mare, cioè oggi il mare non fa paura, nel senso che sì, può far paura, nel senso che se si affonda la nave si muore. Ma uno dirà: ma anche allora, cioè che in fondo è la stessa paura. No, perché lì si moriva insepolti. Cioè, questo è il punto. La differenza è tutta qui. L'Europa moderna è un'Europa cristiana. L'Europa in cui viviamo noi oggi è un'Europa decristianizzata. Non del tutto, per fortuna. Anche se io, ripeto, non sono un praticante, però non sono certo un ateo. E allora, certamente, la differenza è questa, insomma. Cioè, un'Europa in cui il mare incuteva, diciamo, e quindi il coraggio di chi andava per mare. Cioè, i grandi navigatori dovevano affrontare un doppio ostacolo. Uno che era quello dell'incognito, insomma, si andava verso un incognito, e l'altro ostacolo era un ostacolo personale, insomma, cioè dice: beh, se poi affondo e muoio, insomma, che fine faccio, insomma. E quindi questa paura era più forte della peste, della carestia, della guerra, di tutto, insomma. Allora ecco il punto. Quando uno incomincia a vedere la natura anche in quella chiave, non nella chiave, diciamo, dell'arte, diciamo, della trasfigurazione, della trascendenza, del sublime, romantico, ma lo vede pure come elemento che può uccidere. Quindi, se io andavo a Capri a fotografare, insomma, i faraglioni, cioè i faraglioni col mare in tempesta, beh, per me era bellissimo, spettacolo stupendo, ma io stavo al sicuro sopra a Via Pizzolungo, nella mia postazione, chi mi toccava? Ma se invece uno cambia l'ottica e vede in altro modo, beh, quel mare lì era molto pericoloso, è la morte, e allora ecco che è la morte che sopraffa la vita, insomma. Cioè, voglio dire, alla fine c'è questo, bisogna fare i conti con questo, insomma, cioè con la dura realtà, che non è soltanto quella dell'immaginario, quella del sogno, quella della creatività che si ferma alla contemplazione, ma è pure quella di andare a cogliere purtroppo poi, diciamo, quello che si diceva prima, no? Cioè, la dura realtà, insomma, per com'è, in tutte le sue sfaccettature, insomma. Che poi si arriva a rimuovere questa realtà, questa è un'altra cosa. L'io diviso è una lettura che io a metà degli anni 70 ho fatto, un libro di Laing che ebbe una grande successo in quell'epoca, e per questo io scrivo prima l'io diviso con l'apostrofo, l'apostrofo io diviso, e poi alla fine io diviso, perché in realtà vado a in sostanza lì ci sono delle opposizioni, è vero, però sono le opposizioni che diciamo vengono collegate al nostro agire, insomma, anche, no? Cioè, noi dobbiamo comunque fare una scelta certe volte, no? È vero che ci sono, io parlavo del chiaroscuro, nelle bozze ho messo chiaroscuro, che in realtà prima era più forte la cosa, non voglio dire, chiaroscuro, e quindi diciamo che ci sono queste, è vero, queste opposizioni, però alla fine se si è manichei, o si ama, per dire, no? O si odia, cioè o si vuole il bene o si vuole il male, insomma, no? Quindi alla fine c'è questo manicheismo. Mia figlia piuttosto era manichea nella sua gioventù, nella sua età, diciamo, no? Io no, chiaramente. Ma lei aveva una visione un po' manichea. Allora spesso, io per cui, anche questo, c'è una ragione anche in questo, insomma, per cui sto parlando di questo, mi sto riferendo a questa, quello che hai detto tu, Valerio. Cioè, spesso parlavamo e ci trovavamo in contrasto proprio su una situazione del genere. Io cercavo di smussare gli angoli, cercavo di farle capire che poi alla fine andare in Africa, non come te in Costa d'Avorio come missionari, ma lei voleva andare con la Croce Rossa nei posti più, anche i tuoi sono stati posti pericolosi in verità, però diciamo è stata una guerra civile in Costa d'Avorio, eccetera. Ma insomma alla fine andare lì per tentare di risolvere tutto, insomma, dice, beh sì, ma anche se lo fa uno, anche uno solo, già importante, è vero questo, verissimo. Però esiste poi anche un realismo, insomma, no, nel fare, cioè vacci con un'associazione internazionale, vacci come Croce Rossa, vacci come, capito? Cioè in un contesto più ampio, insomma, in un... E allora ecco questo, qui, insomma, questa, quello che sembra una situazione poi che è anzi quasi manichea, di opposizione, il bene e il male. In realtà poi alla fine è la legge o la non legge, insomma, cioè alla fine siamo là, il diritto e il non diritto, insomma, alla fine si deve comunque scegliere, insomma, si arriva a scegliere, perché non dobbiamo considerare noi onesti, ma bisogna vedere anche chi non lo è, e quindi anche lì c'è una scelta tra il bene e il male, tra il diritto e il non diritto, insomma. Dopo invece, nella seconda parte della poesia, cioè lo scegliere tra il pieno vivere o il lasciarsi andare nella quiete delle ombre, con un riferimento a Ieranto, diciamo, e soprattutto in contrapposizione a quello che è Montalto, cioè Maria del Cantone. Cioè da una parte la geometrica normalità, e anche qui mia figlia rifuggiva da questa geometrica normalità, diceva, beh, insomma, lo scrive in una lettera a me, insomma, in quel libro che tu hai avuto, che qualcuno ha avuto, che è un libro che purtroppo non è stato fatto, no, per noi è stata una fortuna eccezionale che è uscito in 200 copie, però non è in vendita e quindi non è un libro non venale, però voglio dire, in questo libro anche qui si parla diciamo di questa normalità da evitare, insomma, nella vita, insomma, perché se uno vive nella normalità piena, vive nella noia, voglio dire, questo voleva dire mia figlia, insomma. Io ho interpretato poi, per quanto riguarda me, diciamo, questa geometrica normalità dalla parte di Marina del Cantone, dove di solito ci sono gli ombrelloni, c'è la vita regolare, c'è il mare d'estate, insomma, in famiglia. D'altra parte c'è invece, di nuovo torna il sublime, Ieranto, cioè lo spettacolo, Dio. Infatti tu non hai letto, Paola, ho seguito i tuoi passi. Ha letto? Non hai letto, ho seguito i tuoi passi. Ah, forse l'ha letto. Vabbè, comunque sia, questa poesia, ho seguito i tuoi passi, io l'ho scritta il 2 novembre, stavo con mia moglie, e il 2 novembre si sa che è il giorno dei morti, noi invece che andare, diciamo, al cimitero, siamo andati sul Monte Costanzo, che era il luogo nostro, in sostanza, e anche Ieranto, perché, insomma, per tutta una serie, insomma, erano 20 anni, più di 20 anni che andavamo lì, e quindi in questa poesia, appunto, si riflette anche questa idea. Diciamo della, vabbè, tu, io non mi è sfuggito,
sì,
l'ho letto, vabbè, io non volevo soltanto dire questo, leggere una sola poesia e poi basta, cioè spiegarvi quello che è avvenuto anche prima, cioè prima che morisse mia figlia c'era stato nel 2007, nel maggio, una provocazione da parte di una persona che io non vedevo da tempo e che mi porta poi a scrivere sulla fede, insomma, io avendone poca, lei avendone molta, e a questo punto questo stuzzicare, insomma, ha portato poi anche a approfondire certe cose, a leggere anche dei testi che non leggevo più da tanti anni, e a pormi il problema del prima e del dopo, insomma, dal punto di vista, ripeto, teologico, io non teologo, ma lei invece esperta. E allora, quindi è venuto questo problema, cioè, dal punto di vista poetico, poi si è espresso questo nel concetto che alla fine poi, sapendo tutti noi che l'universo, cioè che il sistema solare dura 5 miliardi di anni, quindi tutto comunque è un sistema finito, insomma. Cioè lì, da lì poi si muovono queste poesie, per arrivare però a una a cui tengo perché è collegata un po' a un discorso, diciamo, anche più intellettuale, eccolo qua, che è legato un po' al mondo della ricerca, insomma, no? Oggi la ricerca scientifica spesso non è, diciamo, prodotta da scienziati, ma da ricercatori. Cioè, gli scienziati poi sono pochissimi, i veri scienziati, insomma. La maggior parte sono ricercatori che vanno avanti perché ci sta un motivo ben preciso, insomma, no? Economico anche, no? Per portare avanti certi studi, certe ricerche, ci sono finanziamenti, tutto va a buon fine comunque, perché magari c'è il progresso, si va avanti, eccetera, eccetera. Però alla fine, se uno riflette bene, e se legge, se va a leggere Maeterlinck, premio Nobel per la letteratura, che si è occupato delle api, delle termiti e delle formiche, che non sono esseri umani, insomma, può arrivare a scrivere quello che ho scritto io. Allora, è possibile creare idee nuove, dare risposte nuove quando tutto è già scritto? C'è l'ette di cera sottile nei esagoni, immutabili rimangono nella loro perfezione, perché le api hanno un ordine, come le termiti nei loro termitai, o le formiche operose e guerriere. Voi, regolati da una ragione che meccanica sembra, molecole siete del nostro essere sociale. Ma se penso alle formiche di Maeterlinck, alle strategie di battaglia, arrivo a credere a una fantasia della natura che richiama quella che è in noi. È possibile creare idee nuove? Sì, quando la fantasia è nel vento. Cioè, questo chiude.
Vi assicuro che è difficilissimo fermare Giacomo. Lo sapete anche meglio di me.
Deve partire.
Però,
c'è ancora qualche...
però questa volta non me lo sono sentita di bloccarlo, di fermarlo, di dire. Perché
non ho parlato altre volte in maniera più. Sono da ruota libera perché forse è stato uno sfogo.
Per questo.
Forse è stato uno sfogo.
Perché sapevo che aveva un magone qui. E allora sarebbe stato difficilissimo, oltre che inopportuno, fermarlo sul più bello delle sue spiegazioni, che ha dato a noi, e lo ringraziamo, ma che sono servite anche per darle a se stesso. Ok? Grazie della vostra presenza. Grazie a Giacomo.